Ave avete, salve, salvete. A Radio Incontri in Blu, la settima puntata di Pinocchio. Con voi ascoltatori al microfono Jacopo Maccioni. Buon tutto! Sul far del giorno si svegliò. Finalmente Pinocchio, crollato per la stanchezza, apre gli occhi. Chiamato alla coscienza dal bussare alla porta e dalla voce di Geppetto. Questi, rilasciato dopo l'arresto, fa ritorno a casa. Il risveglio per il burattino non è dei migliori. Un'altra brutta sorpresa lo attende. I piedi. I piedi non ci sono più. Messi sul calderone, non solo si sono asciugati, ma essendo di legno e probabilmente di pino resinoso, si sono anche bruciati, impedendogli così di camminare. Il sonno, la fame, la stanchezza, la solitudine, l'isolamento hanno determinato la catalessi e fatto perdere completamente il contatto con la realtà. Adesso Pinocchio non può più far conto su quella parte importante del suo corpo. L'autonomia ha subito un'altra bella batosta. Non può ancora una volta dimostrare di poter bastare a se stesso. «Sarò costretto tutta la vita a spostarmi sulle ginocchia?» La sua paura. A meno che il babbo falegname non trovi una soluzione adeguata per rimetterlo sulle condizioni di camminare. Soluzione che lui, in questo momento, annebbiato, confuso, disorientato, e lo si capisce dal racconto sconclusionato che fa al padre sul susseguirsi degli eventi accorsigli nella nottata, non riesce a intravedere. Un altro colpo all'indipendenza agognata è dato dalla fame che da solo non è riuscito a placare. È costretto ad ammetterlo. Un po' di pane, magari un po' di pan secco, un crosterello. Questo si augurava di trovare nel capitolo quinto mentre frugava dappertutto. Del pane! Aveva chiesto al vecchino affacciatosi alla finestra con la papalina in testa dopo la scampanellata. La dimostrazione di potersela cavare senza l'aiuto del padre, della famiglia, non riesce a darsela neppure in questa occasione. Geppetto non lo aiuta a portare a termine il percorso malamente intrapreso nella ricerca di una soluzione. Non solo non lo aiuta, ma si sostituisce a lui. Trova lui la soluzione per il figlio. In questo capitolo, parlando con Geppetto, Pinocchio sostiene che domandare un po' di pane non è vergogna. Il pane è in molte parti della terra il simbolo del cibo per antonomasia. È simbolicamente la condizione essenziale per poter vivere stesso. E, come abbiamo visto, la richiesta di cibo da parte di Pinocchio si è scontrata, oltre che con l'indifferenza generale, con la catinellata d'acqua lanciatagli addosso. Anche Geppetto, però, non può dare il pane al suo burattino. Ha in tasca tre pere. Solo tre pere. La sua colazione, ci dice Collodi. La dona volentieri. Mette le pere a disposizione di Pinocchio. Tutte e tre. Le teneva in tasca e l'autore non ci dice come le avesse procurate. Comprate da escludere. Geppetto è poverissimo, vedremo più avanti. Non ha denari disponibili. Quindi, con molta probabilità, o le ha colte o le ha raccolte da terra. Un albero di pero poteva benissimo trovarsi lungo la strada che dal paese arrivava alla sua casa, distante un centinaio di salti. E considerato che tra la casa e il paese c'erano i campi, Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava a gambe giù attraverso i campi per far più presto a tornarsene a casa. E nella gran furia del correre saltava greppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni d'acqua, tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori. Ricordate quanto letto all'inizio del capitolo quarto? Campi, quindi. Il problema che si pone qui è diverso. Siamo in inverno. Ce l'ha ben scritto e specificato con Lodi. E in inverno le pere sugli alberi non ci sono. Anche se esiste una varietà che matura più tardi delle altre, la raccolta di questo frutto in inverno è già avvenuta. Una nuova contraddizione? Oppure una svista dei contadini che non le avevano notate al momento della raccolta? Quella che appare doverosa come domanda da porci, però, non è questa, è un'altra. Non poteva questa essere un'occasione da prendere al volo per promuovere l'autonomia del burattino? Poteva provocare un confronto Geppetto al fine di sollecitare la scelta di strategie che portassero il figlio verso soluzioni costruttive? Pinocchio, di fronte alla carità paterna, non pone dubbi. Le pere può mangiarsele. Non si preoccupa assolutamente del fatto che quei tre frutti erano la colazione del padre e che anche lui poteva avere la sua stessa fame. In più, si permette pure di atteggiarsi a signore, di assumere una posa da insolente, chiedendo che fossero pulite dalla buccia e dai torsoli. Riverito, servito, soddisfatto, insomma, di tutto punto. Sarebbe stato possibile dividere il cibo a metà, chiedere al padre di approfittare di quel bene, ma non lo fa. L'egoismo, la concentrazione sull'appagamento immediato del bisogno non consente di leggere la necessità, la fame, l'esigenza di chi sta accanto. In più, Geppetto sta creando le condizioni perché il figlio possa agire nei suoi confronti con sfacciataggine, indifferenza, sopruso, prevaricazione, atteggiamenti che Pinocchio apprende e utilizza molto bene. Geppetto autorizza simili comportamenti con la rinuncia a essere un adulto. Parla attraverso ricatti senza porre regole e senza configurarsi assolutamente come autorevole. In più, il signorino, signor Pinocchio, così si era rivolta a lui il pulcino, si guarda bene dal compiere quelle operazioni che richiede al padre. Togliere la buccia ai tre frutti. Il padre commette ancora un errore, non pretendendo che Pinocchio soddisfacesse da sé almeno questa richiesta. L'esercizio è una pratica costruttiva. Compiere azioni aiuta a riflettere, cercare e trovare soluzioni per svolgere nel modo più efficace e funzionale quello che stiamo facendo, agire. Se vogliamo sollecitare l'autonomia, dobbiamo favorire e non prevenire l'agire. Per i genitori, molto spesso, i bambini sono sempre troppo piccoli per fare quello che hanno da fare. In realtà gli adulti si sostituiscono all'agire dei ragazzi solo per guadagnare tempo. In piscina è uno spasso. In piscina, come in altri luoghi dove si praticano attività che richiedono il cambiamento di abiti, assistiamo a delle scene incredibili. Raramente, quasi mai, vediamo ragazzi lasciati da soli a cavarsela con la doccia, l'asciugatura, lo spogliarsi e il vestirsi. Il tempo, quei 10-20 minuti in più, se lasciati fare da soli, forse dopo 3 o 4 volte si recuperano egregiamente. Noi guadagniamo tempo e i ragazzi guadagnano azioni, esperienze, strategie, modalità, linguaggio. Lo stesso vale per il mangiare, rifare il letto, rimettere a posto la propria camera, così come apparecchiare la tavola. Piccole azioni, ma che richiedono l'attivazione di sequenze e quindi si configurano come validissimo esercizio formativo. Oltre che ottima occasione di relazione. Dovendo fare, non c'è televisione, smartphone, telefono, videogioco, c'è l'azione, il fare, quell'attività cinestesica che è decisiva nella formazione dei concetti che sottostanno a tutto il sapere, tutta la conoscenza. Spazio, tempo, logica. Inoltre, poter parlare, dialogare, raccontare diventa più facile. Ed è anche possibile che diventi un'abitudine. Vi sembra poco? L'esercizio, infine, è sopportazione, allenamento, resistenza alla fatica. Dentro le mura di casa abbiamo un'ottima palestra. Bisogna imparare a vedere gli attrezzi di cui dispone e, principalmente, a sfruttarli. I risultati, in termini di crescita psicologica, emotiva, relazionale, attentiva, di disponibilità, di cura di sé, di amor proprio, di attenzione per i beni propri e degli altri, non sono certamente minori rispetto a quelli che si possono leggere nelle altre palestre o nei campi da gioco. Parole e espressioni da segnalare in questo capitolo settimo. Luccioloni. Luccioloni cascano dagli occhi del burattino Pinocchio e sono grosse lacrime. Balenava deriva dal verbo balenare. È il fenomeno atmosferico dei fulmini durante un temporale. Sci suggerisce Treccani che forse deriva da balena, per l'uso di nominare i fenomeni naturali con i nomi di animali. Essere boccuccia e schizzinoso di palato. Non saper apprezzare alcuni sapori e o alcuni spessori, ruvidità e durezza del cibo. Essere sofistico. significa essere eccessivamente esigente e complicato. Capitolo settimo. Geppetto torna a casa e dà al burattino la colazione che il pover'uomo aveva portato per sé. Il povero Pinocchio, che aveva sempre gli occhi fra il sonno, non s'era ancora avvisto dei piedi, che gli si erano tutti bruciati. Per cui, appena sentì la voce di suo padre, schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto. Ma invece, dopo due o tre traballoni, cadde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento. E nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli, cascato da un quinto piano. «Aprimi!» intanto gridava Geppetto dalla strada. «Babbo mio, non posso!» rispondeva il burattino piangendo e ruzzolandosi per terra. «Perché non puoi?» «Perché mi hanno mangiato i piedi!» «E chi ti li ha mangiati?» «Il gatto!» disse Pinocchio, vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni trucioli di legno. «Aprimi, ti dico!» ripete Geppetto, «se no quando vengo in casa il gatto te lo do io!» «Non posso star ritto, credetelo! Oh, povero me, mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita!» Geppetto, credendo che tutti questi piagnistei fossero un'altra monelleria del burattino, pensò bene di farla finita e, arrampicatosi su per il muro, entrò in casa, dalla finestra. Da principio voleva dire e voleva fare, ma poi, quando vide il suo Pinocchio sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero, allora sentì intenerirsi. E presolo subito in collo, si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moine, e coi luccioloni che gli cascavano giù per le gote, gli disse singhiozzando: «Pinocchiuccio mio, com'è che ti sei bruciato i piedi?» «Non lo so, pappo, ma credetelo che è stata una nottata d'inferno e me ne ricorderò finché campo. Tonava, balenava e io avevo una gran fame, e allora il grillo parlante mi disse: ti sta bene, sei stato cattivo e te lo meriti. E io gli dissi: bada grillo! E lui mi disse: tu sei un burattino e hai la testa di legno. E io gli tirai un martello di legno e lui morì, ma la colpa fu sua, perché io non volevo ammazzarlo. Prova ne sia che messi un tegamino sulla brace accesa del caldano, ma il pulcino scappò fuori e disse: arrivedella e tanti saluti a casa. E la fame cresceva sempre, motivo per cui quel vecchino col berretto da notte, affacciandosi alla finestra, mi disse: fatti sotto, para il cappello. E io, con quella catinellata d'acqua sul capo, perché il chiedere un po' di pan non è vergogna, non è vero? Me ne tornai subito a casa, e perché avevo sempre una gran fame, messi i piedi sul caldano per asciugarmi. E voi siete tornato e me li sono trovati bruciati, e intanto la fame l'ho sempre e i piedi non li ho più. E il povero Pinocchio cominciò a piangere e a berciar così forte che lo sentivano da 5 chilometri lontano. Geppetto, che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una sola cosa, cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame,
tirò fuori di tasca tre pere e porgendogliele disse: queste tre pere erano per la mia colazione, ma io te le do volentieri. Mangiale e buon pro ti faccia. Se volete che le mangi, fatemi il piacere di sbucciarle. Sbucciarle, replicò Geppetto meravigliato. Non avrei mai creduto, ragazzo mio, che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato. Male! In questo mondo, fin da bambini, bisogna avvezzarsi a boccati e a saper mangiar di tutto, perché non si sa mai quel che ci può capitare. I casi sono tanti. Voi direte bene, soggiunse Pinocchio, ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata. Le bucce non le posso soffrire. E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza, sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola. Quando Pinocchio in due bocconi ebbe mangiata la prima pera, fece l'atto di buttar via il torsolo. Ma Geppetto gli trattenne il braccio dicendogli: non lo buttar via. Tutto in questo mondo può far comodo. Ma io il torsolo non lo mangio davvero, gridò il burattino rivolgendosi come una vipera. Chi lo sa? I casi sono tanti, ripeté Geppetto senza riscaldarsi. Fatto sta che i tre torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull'angolo della tavola in compagnia delle bucce. Mangiate, o per meglio dire, divorate le tre pere. Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e si disse piagnucolando: ho dell'altra fame! Ma io, ragazzo mio, non ho più nulla da darti. Proprio nulla, nulla! Ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera. Pazienza, disse Pinocchio, se non c'è altro mangerò una buccia. E cominciò a masticare. Da principio storse un po' la bocca, ma poi, una dietro l'altra, spolverò in un soffio tutte le bucce, e dopo le bucce anche i torsoli. E quando ebbe finito di mangiare ogni cosa, si batté tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando: ora sì che sto bene! Vedi dunque? Osservò Geppetto, che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppi sofistici né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo. I casi sono tanti. Mi ero ripromesso in questa settima puntata, come preannunciato, di parlare della finestra. C'è un dilemma, c'è un problema, c'è una questione. E però il tempo è tiranno, meno di un minuto a questo punto alla chiusura della trasmissione e non posso approfondire questo argomento. Ve lo lascio. La curiosità ve la lascio in sospeso. Andatevi a rileggere l'inizio del capitolo secondo, il capitolo quinto e pensate un attimino alla storia della finestra e vediamo se scoprite che cosa ha padellato il nostro Collodi in relazione a questo aspetto. Buon tutto!